State ascoltando SBS Italian.
Questa mattina torniamo a parlare delle storie dei rappresentanti della food industry italiana in Australia per capire in che modo si siano dovuti reinventare in questi 6-7 mesi alle prese con la pandemia di Covid-19 Down Under. E ospitiamo questa mattina un trentenne originario di Pavia, si chiama Davide D'Ambra. Buongiorno Davide e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Dario, grazie mille per l'invito.
Davide, ci racconti tanto per cominciare la tua storia, da quanto sei in Australia, che cosa ti ha portato qui e che cosa hai fatto in questi tuoi anni in Australia?
Ok, sono qua dal 2013, sono praticamente quasi 7 anni. Sono partito da Milano con un'idea australiana che non mi aspettavo poi venendo qui di trovare. E quando sono arrivato qui ho visto che poteva essere il mio futuro qua. Ho visto che ci sono tanti spiragli di carriera, e soprattutto nella food industry, diciamo. Ho iniziato in Italia come chef, ho lavorato in alcuni ristoranti e poi mi sono perfezionato, diciamo, la mia carriera è andata più sulla pizzeria, e quindi ho imparato più a fare pizza, ho imparato più nel gestire una pizzeria, e dal momento in poi che sono arrivato qua in Australia ho perfezionato poi le mie skill, diciamo, le mie capacità per la pizzeria, ed è sempre stata la mia passione, diciamo, il cibo e soprattutto la pizza.
Ecco, tu ti sei specializzato da lombardo e nella pizza italiana una volta che ti sei trasferito in Australia. Già questo in sé è curioso, ma la cosa ulteriormente curiosa è che tu vivi un po' al di fuori di quelle che sono le destinazioni abituali, non sei in una delle grandi città australiane.
Sì, vivo con la mia partner in una regional area, quindi una zona di campagna, diciamo, vicino a Ballarat, nel Victoria. Sono qua da quasi 10 mesi, mi trovo benissimo, la zona è veramente stupenda e un sacco di diciamo di buone attività, anche se non sembra, ma c'è un sacco da fare anche qui.
Ecco Davide, che cosa ti ha portato 10 mesi fa nel Regional Victoria e che tipo di lavoro ti eri ritagliato addosso?
E niente, ho perfezionato, diciamo, la mia capacità nella pizzeria, quindi lavorando in Melbourne sono stato in Melbourne per 7 anni praticamente, e ho girato varie pizzerie e ho perfezionato la mia capacità. E ho avuto questa offerta di lavoro fuori da Melbourne, in Ballarat, dove, diciamo, ho continuato la mia esperienza come pizzaiolo e chef, e quindi mi ha portato, diciamo, a spostarmi nella zona regionale. E diciamo adesso siamo in un momento un po' diverso rispetto a 10 mesi fa, e quindi ci siamo dovuti rimettere in gioco.
Ecco, prima di capire come ti sei evoluto, ci spieghi meglio che cosa facevi, cioè che tipo di offerta di lavoro hai ricevuto e che cosa facevi vicino a Ballarat?
Io qua a Ballen, in pratica vivo e mi spostavo per andare a lavoro a Ballarat, che è, diciamo, a mezz'ora di macchina, in questo grande ristorante che si chiama The Forge, un bellissimo posto dove ho potuto anche portare le mie skill e insegnare le mie skill a tanti ragazzi che sono lì a lavorare. Ho potuto insegnare, diciamo, la vera pizza italiana anche ad australiani, diciamo. E sì, questa era la vera esperienza che volevo fare, diciamo, fuori da Melbourne, perché Melbourne è, diciamo, satura di pizzerie e pizzaioli, diciamo.
E che cosa è successo 6 mesi fa, quando anche nel Regional Victoria sono entrate in vigore le norme restrittive?
Ecco, diciamo che io ero più avvantaggiato in questa situazione, perché avevo i miei genitori e le persone che, diciamo, erano a casa in Italia, dove stavano passando in quel momento il boom, diciamo, della pandemia, dove c'erano state molte restrizioni anche in Italia, così, e quindi sono stato preavvisato che poteva succedere anche qua. E dal momento in cui stava iniziando ad arrivare anche da noi, il mio lavoro ovviamente è calato e mi hanno ristretto le ore, ovviamente, e piano piano ho perso, diciamo, il lavoro, e quindi ho dovuto rimettermi in gioco per non dover tornare a casa, ecco.
Ecco, per non dover tornare in Italia. Allora, ci racconti esattamente quando è avvenuto tutto ciò e che tipo di pensieri hai elaborato prima di trovare la soluzione?
I primi pensieri erano cavoli, qua ci tocca tornare in Italia o diciamo o andare dalla mia partner, diciamo, dalla parte della mia partner. Questi erano, diciamo, i primi pensieri e purtroppo io e mia partner non volevamo rinunciare a questa opportunità di stare e vivere in Australia, e quindi abbiamo cercato in tutti i modi di pensare una soluzione per poterne uscire, diciamo, vittoriosi e non dover tornare indietro, ecco.
Il giorno in cui hai capito che non c'avevi lavoro, che cosa hai fatto?
Semplicemente abbiamo cercato di capire la miglior soluzione, e la miglior soluzione è stata, essendo che il governo ci diceva di stare a casa, abbiamo trovato la soluzione di avere il lavoro a casa. E quindi ci siamo informati, tramite il comune di dove viviamo noi, come potevamo sviluppare questa cosa. E siamo riusciti a trovare questa soluzione nel trasformare, diciamo, la nostra casa nel nostro lavoro e poter continuare, diciamo, questa avventura.
Dal punto di vista pratico, che tipo di passi burocratici avete dovuto avviare per trasformare la vostra abitazione, il vostro appartamento in una cucina? E poi entriamo nella parte più curiosa della storia: che cosa vi siete inventati, tu e la tua ragazza?
Ecco, diciamo, i primi passi per poter incominciare questo tipo di lavoro è informarsi nel proprio comune dove vivi, e diciamo da lì le persone addette in questo campo ti guideranno per arrivare allo step finale, e ci sono vari step in mezzo, quindi bisogna andare a parlare con un health environmental inspector che viene, diciamo, a ispezionare la casa proprio fisicamente e vedere se tutto è a norma, se abbiamo lo spazio necessario per quello che vorremmo vendere, se abbiamo tutto diciamo a norma di legge, ecco. Quindi questi diciamo sono i primi step, e poi ovviamente da lì bisogna cambiare, se c'è bisogno di cambiare qualcosa nella cucina in cui viviamo, e quindi magari bisogna prendere una dishwasher o aggiustare degli spazi, prendere dei banchi nuovi per avere più spazio per la lavorazione del cibo. E quindi ecco, ci sono questi piccoli step in cui all'inizio devi, diciamo, tener conto.
Ecco, poi magari ci racconti che cosa avete dovuto acquistare, a quali tipo di controlli sanitari siete soggetti periodicamente. Però ecco, la cosa curiosa della tua storia, Davide, è che tu, da chef prima e pizzaiolo poi, ti sei evoluto in tutt'altro. Allora, raccontaci tutt'altro. Tu e spiegaci come sei arrivato, assieme alla tua ragazza, a trovare questa soluzione al problema comune del doversi reinventare.
In pratica ho completamente cambiato tipologia di cibo e di cultura, ovviamente, perché mi sono più concentrato sulla cucina giapponese, essendo che la mia ragazza è di Osaka, e diciamo che lei che mi ha introdotto in questa cultura e cucina, e mi sono completamente innamorato 2 anni fa quando sono andato in Giappone, e quindi mi sono innamorato della cucina, ho cominciato a evolvere le mie capacità e la mia curiosità nella cucina giapponese, e quindi siamo riusciti ad arrivare a questa soluzione di poter incrementare questa mia nuova skill, questa sua passione, ovviamente, anche perché anche lei è chef, in questo nuovo nostro lavoro, diciamo.
Per capirci, il primo passo qual è stato? Quello di confrontarti con la tua ragazza sulle possibilità pratiche di produrre in casa il sushi, oppure avete fatto una sorta di piccola indagine di mercato per capire se nella vostra comunità di riferimento ci fosse bisogno più di sushi che di pizze?
No, assolutamente. Qui ovviamente abbiamo fatto una grande ricerca di fornitori, che clientela volevamo acquisire, e quindi abbiamo fatto questa grande ricerca e abbiamo capito che le persone qua in questa zona amano il cibo giapponese, la cucina giapponese e la cultura giapponese, ma in zona non c'è nulla che può offrire questa tipologia di cibo.
Però come avete fatto a capire che c'era quella domanda, se poi nessuno aveva mai risposto a quella domanda in passato?
In realtà abbiamo avuto la risposta appena aperti, abbiamo avuto la risposta che è stata la conferma, diciamo, di quello che avevamo ricercato. che le persone volevano questa tipologia di cibo, ecco, di taste, ecco.
Ma perché secondo te invece non c'era altrettanta domanda per la pizza, per esempio, o per la pasta fresca, cioè tutti quegli altri prodotti che invece sono andati abbastanza per la maggiore altrove?
Ci sono, purtroppo, nella ricerca abbiamo trovato che, diciamo, in Ballarat, che è la città più grossa qua vicino, ci sono già delle aziende che consegnano a casa pasta fresca o pizza precotta, o c'è già questa tipologia di mercato in questa zona, ecco. E quindi ci siamo più specializzati per cucina giapponese. Ecco.
Quindi sono state determinanti la competizione dal punto di vista delle altre pizzerie e ristoranti italiani, la domanda di asiatico, il fatto che appunto non ci fosse in quel senso invece concorrenza e la tua ragazza. Il passo successivo qual è stato? Quello di vedere se sul mercato ci fossero ingredienti adatti?
Sul mercato sì, soprattutto bisogna scoprire che fornitori ci possono essere in zona e soprattutto anche il modo in cui vuoi consegnare il cibo alle persone. Il nostro nuovo business fa solo delivery, quindi fa solo consegne a domicilio e quindi siamo più concentrati su quello. A livello di ingredienti, noi ci diciamo prendiamo tutti gli ingredienti, come per esempio il pesce, lo prendiamo fresco dal mercato di Ballarat, e poi abbiamo alcuni fornitori che arrivano direttamente da Melbourne.
Senti, ci racconti il tuo primo sushi?
Il mio primo sushi è stato terribile. C'era la mia partner che mi guardava e mi controllava, ma alla fine sono riuscito a creare il mio primo sushi e avere una grande soddisfazione, Axel.
Quale hai provato così, visto che era un test?
Salmone è il classico nigiri, salmone è diciamo la palletta di riso con il salmone diciamo sopra, e quello diciamo è il mio classico. Yeah.
Avendo un insegnante a portata di mano, quanto ci hai impiegato? Quanti test hai dovuto fallire prima di cominciare a fare dei sushi come si deve?
Ah, guarda, ho mangiato un sacco di sushi prima prima di poterlo consegnare ai clienti, però sì, ho avuto un bel training, un bel allenamento dalla mia ragazza. Sì.
Tutto questo quando avveniva?
Da gennaio, quando abbiamo cominciato a capire che la situazione stava cambiando, diciamo, stava incominciando a cambiare, quindi abbiamo pensato di potermi rimettere in gioco e avere un'altra tipologia di conoscenza di cibo, ecco, e di cultura. E quindi da gennaio in poi ho cominciato ad avere un grosso training.
Il primo bento vero e proprio, Bento Wise, quando lo ha venduto?
L'abbiamo aperto in realtà ad agosto, quindi un mese e mezzo fa quasi. Quindi c'è stato un 3-4 mesi di processo per poter arrivare poi all'effettiva apertura, di allenamenti per poter cucinare diciamo questo cibo e poi per poter capire effettivamente come poter consegnare il cibo alle persone, perché come ho detto prima facciamo solo consegne a domicilio e non facciamo pick up.
Ricordiamo che stiamo parlando con Davide Drambra, trentenne originario di Pavia, chef prima, pizzaiolo soprattutto dopo, e ormai da pochi mesi a questa parte specializzatosi nel sushi giapponese. Avete aperto ovviamente tu e la tua compagna una piccola attività nel Country Victoria, nei pressi di Ballarat. In questo momento quanti sushi fate quotidianamente? Che tipo di volume d'affari avete?
Per il momento, questo è il primo mese che abbiamo iniziato, abbiamo avuto una grande richiesta di diciamo il nostro sushi bento box, che è diciamo il nostro grosso bento per 3-4 persone, dove è andato molto in questo periodo dove le famiglie sono a casa e non sanno come celebrare magari un compleanno, non sanno come avere una serata diversa, e quindi abbiamo avuto una grande richiesta di questi sushi bento box, che sono effettivamente un grosso box con varietà di sushi diverse, e diciamo che ne facciamo almeno una decina a settimana, possiamo dire, quindi possiamo dire che giornalmente faccio da 1 a 1,5 al giorno, diciamo, di bento box. E poi ci sono, c'è tutto l'altro nostro menù, si tratta di hot food, quindi di piatti caldi, diciamo, di bento caldi, in cui c'è il pollo, teriyaki, che è molto molto famoso, oppure c'è il salmone, o si può avere tutto comunque caldo, diciamo. I dumpling, gli involtini primavera, diciamo queste cose qui.
È un'attività che si tiene in piedi da sola?
Sì. Da quando siamo partiti che questa attività sta andando molto bene, non abbiamo nessun problema a portarla avanti, diciamo, da sola, ecco, come dici tu.
Senti, ma qual è il piatto a questo punto giapponese, sushi o non sushi, che ti viene meglio e qual è, tra quelli che offrite, quello che va per la maggiore?
Diciamo quello che va per la maggiore è il pesce crudo, piace un sacco di persone, quindi il nostro sushi va per la maggiore, ma posso dirti che il nostro teriyaki chicken, quindi il pollo teriyaki, va tantissimo e sono abbastanza orgoglioso del piatto che riesco a fare.
E dei tanti sushi qual è quello più di successo?
L'uramaki, salmone e uramaki, avocado, salmone e uramaki.
Senti, a questo punto ti chiederei quali sono gli sviluppi secondo te nel medio e nel lungo periodo, perché immagino che anche nel Country Victoria e anche in assenza di grossa concorrenza la novità in sé possa reggere soltanto fino ad un certo periodo, e ci si augura, visto che a breve le restrizioni verranno allentate, soprattutto a partire appunto dal Country Victoria, che la gente vorrà tornare ad uscire. Quindi quali pensi che saranno gli sviluppi di questa attività? E più nel lungo periodo, Davide, ti chiedo se alla luce di tutto questo prima o poi tornerai a fare le pizze.
Grazie per avermelo chiesto. Guarda, la mia vera passione in realtà è sempre stata la pizza, e quindi punterò a tornare o ad avere la mia attività come pizzaiolo sicuramente, ma non escludo il fatto che questa attività possa andare avanti e Bento Wise possa continuare, possa svilupparsi in un vero negozio, in un vero ristorante o in un servizio a takeaway di questi bento, perché comunque abbiamo avuto una bellissima risposta dai nostri clienti. Nel nostro menu c'è molta scelta vegana e quindi penso che questo trend o questo, diciamo, scelta che c'è in questo momento possa avvantaggiarci per continuare la nostra attività, perché nella zona non ci sono molte scelte vegane per cibo giapponese.
Ma tu in questo momento pensi comunque di saper fare ancora le pizze meglio dei sushi? Perché questa è una domanda scivolosa.
Guarda, devo ritornare sul lavoro per poter capire, ma sicuramente le pizze non le abbandonerò e quindi la mia skill rimane in me, e quindi penso che sarò comunque in grado di fare pizze meglio dei sushi sicuramente.
E a questo punto non mi resta che ringraziarti per averci raccontato la tua storia. Ringrazio quindi Davide D'Ambra, trentenne lombardo che vive nel Country Victoria, dove ha messo su una piccola attività che produce e consegna a domicilio cibo giapponese, sushi, ma non solo. In bocca al lupo per tutto, Davide, e a presto.
Grazie mille, Dario, per avermi fatto raccontare la mia storia. Grazie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.